Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo nella quarta parasha di Bereshit della Genesi, la parasha di Vayera, la rivelazione di Hashem, il Padre Eterno, viene a visitare Avraham Avinu, che era sofferente, doloroso per via della milah che aveva appena fatto. Come di consueto, prima di entrare nella parasha, una persona che sta andando in giro a cercare un parcheggio a Jerusalem. Per chi ha avuto una macchina a Jerusalem sa cosa vuol dire parcheggiare, quasi impossibile. Per chi non l'ha avuta la macchina a Gerusalemme, è meglio che non ce l'abbia. Uno gira, cerca un parcheggio in continuazione, introvabile. Passa un quarto d'ora, non ne può più. Mezz'ora che gira. A un certo punto abbassa il finestrino, guarda in cielo e dice: "Ti prego, Hashem, fammi trovare un parcheggio. Io inizierò a mettere tefillin ogni giorno, non ne posso più!" Come invoca l'aiuto dal cielo, fa 100 metri, si libera un posto. Questo qua, appena trova il posto, abbassa di nuovo il finestrino e dice: "Hashem, scusami, non c'è più bisogno, è già a posto. Ho già trovato il parcheggio. Ritiro la mia promessa." Ci succedono spesso nella vita dei miracoli che noi tendiamo a interpretare come normale. Si è liberato un posto, non è la mano di Dio. Oppure, nel momento che tu hai pregato ed hai chiesto un parcheggio, hai promesso un voto, in quel momento si libera. Più evidente di così? Se uno vuole essere obiettivo, vuole essere onesto, vede i miracoli ogni momento della vita, ogni giorno della vita. Forse i miracoli non li vediamo molto su noi stessi, perché il Talmud dice che noi non siamo consci dei miracoli che ci succedono a noi. Noi vediamo più i miracoli degli altri piuttosto che i nostri. Però se uno vuole essere minimamente obiettivo, vedrebbe miracoli in continuazione. Uno che invece ha paura di dire che c'è un miracolo perché dà fastidio il miracolo. Se io dico che c'è stato un miracolo, vuol dire che c'è Dio. E se io dico che c'è Dio, già non posso più dire che sono ateo. E poi non posso dire che sono miscredente. E poi non posso più negare la Torah perché c'è un Dio. Lui ha dato la Torah. Poi non posso più negare il fatto che io non possa guidare la macchina di Shabbat. E non posso fumare di Shabbat. A un certo punto dire che c'è stato un miracolo diventa un grave impegno. È molto più comodo mettere il salame sugli occhi. Dio è a posto. Ho già trovato il parcheggio da solo. Tutti ricordano il momento in cui la voce della radio dei soldati che avevano conquistato la spianata del Kotel HaMaarvi, Kotel occidentale di Gerusalemme, quando Gerusalemme è ritornata nelle mani dei veri proprietari, nelle mani a chi deve veramente appartenere, hanno annunciato, hanno detto: "Il Kotel è nostra, Gerusalemme è tornata nelle mani di Israele." Un silenzio, una commozione. Tutti quanti sono rimasti scioccati. Sono arrivati i primi ministri, Moshe Dayan, Rabin, tutti hanno detto: "Miracolo, miracolo, miracolo. Una vittoria così veloce. Miracolo. Non c'è nessuna spiegazione logica." Perché in quel momento parlato l'anima. Quando uno parla distinto davanti a un fenomeno incredibile, dice la verità. Quando inizia a riflettere, a razionalizzare, un attimo solo, vediamo se io dico miracolo, però poi è impegnativo, inizia a cambiare. Ma la voce dell'anima che viene pura, immediata, è quella vera. Quella di primo istinto. Il giorno dopo la conquista di Gerusalemme, già sui giornali non si parlava più di miracoli, si parlava di strategia militare, si parlava di armi, si parlava di qua, di là. Miracolo. E questa è la natura dell'uomo. Di voler sempre razionalizzare tutto. Giustificare, capire. E questo spesso ci ostacola da vedere la mano di Hashem. Adesso parleremo di questo argomento sul rapporto tra miracolo e la nostra vita e le mitzvot. E qui mi viene in mente subito un racconto abbastanza famoso dell'Admura Zaken, il primo rebbe di Chabad, Rabbi Shneur Zalman, che veniva dagli Adi. Lui era stato accusato di essere una spia. L'hanno preso in prigione. I suoi nemici Nagdim erano gelosi di lui. Hanno detto lui è una spia. L'hanno preso e l'hanno portato in prigione. Una prigione molto pesante, una prigione riservata per i criminali peggiori. L'hanno portato lì come se lui. Quando lo portavano in prigione, ci possiamo immaginare quanto erano severi con lui, perché lui era una spia, una cosa gravissima. Sappiamo i russi come sono duri, cocciuti, difficili. Ebbene, Rabbi Shneur Zalman degli Adi, lui si trova sulla barca e vede che c'è la luna. E lui si ricorda che deve fare la benedizione sulla luna. La benedizione della luna si può fare dal 7 del mese lunare al 15 del mese lunare. Meglio farla sabato sera, però la Rizal dice che in inverno dal 10 del mese in poi non bisogna più aspettare il sabato sera. Mentre in estate è più probabile trovare la luna perché non ci sono molte nuvole, invece in inverno che è nuvoloso c'è il pericolo che uno rischia di perdere e non fare in tempo se non la vede la luna. Allora è meglio farla sabato sera, così la facciamo con gli abiti di Shabbat. Ma se uno si trova già dopo il 10, ad esempio oggi, che siamo già entrati nell'11 del 12, è già pericoloso, allora è importante fare la Birkat Levana subito, senza aspettare sabato sera. Allora il Rebbe, lui stava camminando, andando sulla barca e lui ha visto la luna, ha chiesto ai poliziotti che lo stavano portando sull'isola dove c'era la prigione, per favore, potete fermare la barca che devo fare la benedizione sulla luna. I poliziotti hanno guardato male al Rebbe, dice, gli hanno detto: cosa credi tu di essere qui? Nostro padrone? Rabbi Shneur Zalman fa finta di niente, dice va bene. All'improvviso la barca si ferma, non si muove più. Loro remano, la barca non si muove. E si accorgono che c'è la mano del Rebbe che ha bloccato quella barchetta, quella barca. Allora, quando capiscono questo, dicono: ti diamo il permesso di fare Birkat Levana. Abbiamo capito che se tu non la fai la la benedizione sulla luna, noi non andremo mai, non arriveremo mai alla nostra destinazione. Fai la bracha. Il Rebbe dice: non adesso, tra poco. Adesso potete continuare con la barca. Loro non capivano perché lui chiedeva di fare la benedizione. Poi loro si sono fermati. Poi gli hanno dato il permesso di farla. Dopo che lui gli ha detto continuate ad andare avanti, hanno continuato a remare ancora, ad andare avanti. E dopo gli ha detto il Rebbe, adesso vi fermate per favore. Si sono fermati di nuovo. E solo allora ha fatto la benedizione sulla luna. Ha fatto la benedizione con concentrazione, con ispirazione molto elevata, senza la barca che si muoveva. Sappiamo quando gli hanno chiesto a Reb come mai non hai fatto la benedizione sulla luna quando la barca era già ferma. Lui ha risposto: quando la barca si era fermata, perché io avevo forzato miracolosamente la barca di fermarsi. Io non potevo fare la mitzvah perché le mitzvot vanno fatte nella natura. Se io avessi approfittato del miracolo, allora la mitzvah che io avrei fatto sarebbe stata una mitzvah miracolosa, aiutata dal miracolo. Non sarebbe stata una mitzvah naturale, ma la volontà di Hashem che noi facciamo tutto dentro la natura, come vedremo più tardi. Allora io ho preferito non approfittare del miracolo, ho sbloccato la barca, gli ho richiesto a loro di fermarsi e solo a loro ho fatto la brachà sulla luna in maniera totalmente naturale, senza usufruire neanche del miracolo. Vediamo come questa storia è fortemente collegata con l'inizio della parasha di Vayera. Vediamo cosa ci dice la Torah all'inizio di Vayera, capitolo 18, 1. Vayera elav Hashem, e Dio si rivelò a lui. Non c'è scritto Avraham, a lui. Dio si rivelò a lui che Avraham, Be'elonem Amre, c'è una ragione anche perché la Torah specifica dove. Vehu Yoshev Petach Haor Kechom Hayom, e lui era seduto dentro la tenda dal caldo. Faceva un caldo atroce, un caldo che non si riusciva a camminare. Come dice Rashi, quando Hashem ha creato il mondo, ha messo un involucro intorno al sole per filtrare il calore del sole e permettere a questo calore di essere compatibile con il calore della terra. Perché quando Hashem ha creato il sole luminoso, un luminare potentissimo. Come mai proprio nella terra, la terra si trova proprio alla distanza perfetta? Hashem ha messo un involucro e ha filtrato questo calore. In quel giorno Hashem ha tolto questo involucro, dice Rashi. Faceva un caldo inconcepibile. Probabilmente tipo anche 100 gradi, cioè un caldo che non potevi camminare. Nessuno poteva muoversi di casa dalla sua tenda, tutti erano proprio. A questo punto Hashem ha fatto questo miracolo, ha portato questo caldo. Per quale ragione? Perché non voleva che venissero dei passanti e Avraham Avinu, sapendo che lui è pazzo perché non può mangiare da solo, non può avere la sua tavola non piena di ospiti, lui sarebbe corso ad accoglierli. Siccome Avraham Avinu era addolorato perché era il terzo giorno della Milà, come vedremo tra poco, dice Rashi proprio all'inizio della Parashah, Dio si è rivelato a lui per guarire il malato, era il terzo giorno della Milà, dice Rashi. Lo porta dal Talmud, Hashem è venuto a visitarlo, a trovarlo, a guarirlo, a aiutarlo. Era il terzo giorno della Milà. Bene, Hashem dice: Avraham Avinu, se vede dei passanti, li deve ospitare per forza. Allora, cosa fa Hashem? Fa uscire un caldo atroce, nessuno può muoversi dalla sua tenda, nessuno può andare da nessuna parte. Così Avraham Avinu non deve disturbarsi. Hashem ha cambiato il mondo un giorno per Avraham Avinu. Avraham, da una parte, non soffriva di muoversi, di accogliere degli ospiti, ma dall'altra parte, Avraham Avinu soffriva moltissimo perché lui aveva bisogno di ospiti, non poteva vivere senza ospiti. Allora, da una parte Hashem ha fatto un favore a Avraham Avinu, dall'altra parte gli causa un dolore perché non riesce a invitare nessuno. Quando vede Hashem quanto soffre Avraham Avinu, manda tre angeli nelle sembianze di tre uomini idolatri addirittura, e Avraham Avinu esce ad accoglierli subito. Quando Hashem era ancora con lui, che parlava con lui, gli dice Avram: per favore, aspetta un attimo, Shem, vado a cogliere gli ospiti. Da qui impariamo l'accoglienza degli ospiti è ben superiore a parlare con Hashem. Quanto è grande parlare con Hashem, ricevere la Shekhinah, la rivelazione di Dio, è una cosa enorme che solo i profeti hanno. Accogliere un ospite è meglio ancora di parlare con Hashem. Da dove lo impariamo? Da Avram. Lui sta parlando con Hashem, arrivano i tre ospiti, gli dice ad Hashem: scusami, ti spiace se mi aspetti un po' che vado? Avraham va a cercare, a prendere, portare, di portare, va a prendere questi ospiti e lascia Hashem in sospeso, in stand-by. Achnasat Orchim Gdola Mikabalat Pnei Hashkina. Dice il Talmud, Trattato di Shabbat, avere degli ospiti è superiore a ricevere la rivelazione, la presenza di Dio. Abbiamo fatto una lezione intera su questo argomento, trovate su Virtual Yeshiva, come mai, come si fa a imparare da Avraham Avinu. Adesso non è l'argomento di questa lezione. Ebbene, vorrei due piccole parentesi. Ho visto proprio questa settimana il video del Rebbe, che era venuto a trovarlo un personaggio importante da Israele. E lui ha detto che si è presentato, che lui viene da Israele, il Rebbe gli ha dato tante benedizioni. E poi gli ha detto al Rebbe: questa persona è quello che mi ha ospitato qui a Crown Heights, vicino a te, per cui è il mio ospitante. Ballabait in ebraico. Il Rebbe gli ha dato una bracha anche a lui, complimenti che ha ospitato. E poi si è girato all'ospite e gli ha detto: sai che quando uno ospita qualcuno ha un merito così grande che è superiore al merito di parlare con Hashem. Adesso tu che gli hai fatto questo grande favore, che tu gli hai permesso di ricevere questo merito così così grande, adesso devi chiedere a lui che ti paga per il merito che gli hai dato. Quando uno va ospite da una persona, deve sapere che non solo lui non lo sta scomodando, ma gli sta facendo un favore molto grande. Addirittura potrebbe chiedere indennizzi per questo favore così grande. Ti sto portando la Shekhinah. Per cui, vediamo che Avraham Avinu soffriva. Era il terzo giorno della Milà, il giorno più sofferente. Hashem è venuto a trovarlo. E qui mi viene in mente anche un altro Midrash che proprio vedevo oggi, dove spiega la ragione per la quale Hashem ha portato un caldo così grande, un vento così così caldo. Forno, dice il Midrash, da una parte Hashem ha voluto causare che non passassero delle persone per evitare di scomodare Avram, di farlo soffrire. Ma dall'altra parte il calore aiuta a guarire, a marginare la ferita. Avram aveva appena fatto la Milah, era circonciso. Si era appena circonciso, il caldo ha aiutato a marginare la ferita. Per cui Hashem ha fatto due piccioni con una fava. Da una parte il caldo ha bloccato qualsiasi passante, dall'altra parte il caldo ha guarito Avraham Avin. Ebbene, Avraham è lì che soffre, Hashem viene da lui a trovarlo il terzo giorno. Chiedono tutti i commentatori, perché Hashem non è venuto prima? Doveva aspettare il terzo giorno? Non poteva subito venire a aiutare Avraham Avinu? Come stai? Posso fare qualcosa per te? No, ha aspettato il terzo giorno. Troviamo diverse risposte nei commentatori. Ne citiamo una del Or HaChaim. Dice l'Or HaChaim, quando c'è un malato non bisogna andare a trovarlo subito perché lui è sofferente. Deve aspettare che passano 2 giorni, quando il dolore è molto forte. Poi dal terzo giorno in poi inizia a calare e puoi andare a trovare un malato. Questo vale però per chi? Per gli amici. Ma i parenti, vicini parenti, loro devono andare subito a trovare il malato. Dice l'Or HaChaim, veramente Hashem era come un parente vicino, era come un padre per Avraham Avinu, per cui lui avrebbe dovuto andare subito. Ma dice l'Or HaChaim, se Hashem fosse andato subito dal primo giorno, allora tutti gli altri avrebbero pensato che si può andare a trovare il malato già dal primo giorno. Cosa ha fatto Hashem? Ha aspettato il terzo giorno per dire, guardate, un malato va visitato dal terzo giorno in poi, non quando lui sta soffrendo all'inizio. Praticamente Hashem da una parte è vicino, è un vicino, parente vicino, ma dall'altra parte lui non vuole confondere, non vuole far pensare che si può andare a visitare un malato dal primo giorno, quando appena ha fatto l'intervento, sta soffrendo ancora. Questa spiegazione però è difficile per due ragioni. Uno, Avraham Avinu soffre. Hashem non lo va a trovare per 2 giorni. Perché? Perché se si vedrà che lui è venuto a trovarlo, allora si penserà che si può visitare il malato nei primi 3 giorni. La verità è che Hashem poteva venire a trovare Avraham Avinu di nascosto, senza che nessuno sapeva. Non è che Hashem ha fatto una pubblicità grande. Poteva venire a trovarlo. Poi, non c'è scritto che Hashem l'ha trovato con grande pubblicità, che tutto il mondo l'ha saputo. Vayera Elav, Hashem si è rivelato a lui, solo a lui. Per cui comunque nessuno poteva sapere quale giorno era, quando Hashem è venuto a trovarlo. Per cui, se Hashem l'avesse trovato prima, l'avrebbe visitato, l'avrebbe aiutato, non sarebbe successo niente. Nessuno avrebbe saputo che erano i primi 3 giorni e basta. Rimane per cui la domanda: come mai Hashem non viene a visitare Avraham Avinu nei primi 2 giorni della malattia, quando lui sta male? Per capire questo, dobbiamo riflettere sull'essenza delle mitzvot, sul significato profondo dei precetti divini. Noi abbiamo le mitzvot prima di Matan Torah e le mitzvot dopo Matan Torah. Sono due categorie di mitzvot molto diverse. Prima di Matan Torah i patriarchi osservavano tutte le mitzvot. solo che loro le osservavano a livello spirituale. Infatti, tutti gli oggetti che loro usavano per fare un precetto, un ordine di Hashem, questo oggetto materiale non manteneva la santità. Come loro finivano di fare la mitzvah, l'oggetto si poteva buttare. Come Avraham Avinu ha usato i bastoni, erano come i tefillin, poi li buttavano. Nella materia non penetrava la santità. Perché loro le facevano a livello spirituale, a livello individuale, non le facevano come un precetto ordinato da Dio. Questo prima di Matan Torah. Dopo Matan Torah cambia tutto. Quando noi facciamo un precetto, noi eseguiamo un ordine di Hashem. Quando noi facciamo una mitzvah, noi trasformiamo la materia. Noi scriviamo su una pergamena il nome di Dio, questa pergamena diventa santa, non possiamo più buttarla. Dopo Matan Torah abbiamo la forza di trasformare la materia, di trasformare il mondo intero. Questa è una delle primarie novità di Matan Torah, del ricevimento della Torah sulla montagna di Sinai, i sei di Sivan. Hashem in quel momento ha rotto le barriere tra su e giù, e Hashem ci ha permesso a noi di prendere la materia e di elevarla in santità, di prendere il divino, l'infinito, e portarlo dentro la materia, e la materia si trasforma in qualcosa di spirituale. Questo è successo a Matan Torah. A questo punto, noi capiamo che l'osservanza delle mitzvot dopo Matan Torah è ben superiore a quella che facevano i nostri patriarchi prima di Matan Torah. Perché loro la facevano spiritualmente, ma loro non trasformavano niente, non cambiavano il mondo. Noi sì che cambiamo. A questo punto, uno può pensare che le nostre mitzvot sono totalmente superiori a quelle dei patriarchi. La verità è che non è così, perché i patriarchi avevano una concentrazione, avevano una meditazione, avevano una spiritualità, un'ispirazione nel momento che facevano le mitzvot, che noi non possiamo neanche paragonarci a un millesimo. Loro erano totalmente devoti. Per cui noi abbiamo un vantaggio nella nostra osservanza delle mitzvot, a livello di trasformazione della materia, a livello di eseguire un precetto divino. Loro invece non hanno questo vantaggio né di trasformazione né di precetto che loro di unione a Dio, perché non è che lo facevano perché Dio gli ha ordinato loro, lo facevano perché loro lo capivano. Però loro erano superiori a noi a livello spirituale, a livello di concentrazione, a livello di meditazione. Questo come una bilancia, noi abbiamo un vantaggio. Loro avevano un vantaggio. Noi, per poter completare le nostre mitzvot al meglio, abbiamo bisogno di osservarle basandoci sui nostri patriarchi. Noi rischiamo di mancare nella concentrazione delle mitzvot, nel sentimento delle mitzvot che avevano i nostri patriarchi. Allora, quando noi osserviamo le mitzvot basandoci su di loro, perché loro erano i nostri patriarchi, come un padre che dà al suo figlio in eredità quello che lui ha, noi riusciamo a completare le mitzvot. Da una parte noi abbiamo l'azione fisica che è superiore a loro, dall'altra parte ci manca la concentrazione, la spiritualità. Allora noi ci uniamo a loro e noi prendiamo da loro quello che manca a noi, ovvero lo spirito, l'ispirazione verso Dio, verso l'alto, nell'osservanza delle mitzvot. Questo c'è scritto: Maaseh Avot Siman Lebanim. L'opera dei padri è un segno per i figli. In questo caso viene usato questa frase per dire: l'opera dei patriarchi è un segno, è una forza che aiuta i figli e i Bnei Israel di fare la loro missione in questo mondo, di fare le mitzvot in maniera ottimale, di colmare quello che manca nelle nostre mitzvot appoggiandosi ai nostri patriarchi. In un altro discorso Rebbe ha spiegato questo anche perché Avraham Avinu, quando lui ha fatto la circoncisione, lui ha aspettato l'ordine di Hashem per fare questo precetto. Avram Avinu ha osservato tutta la Torah, lui ha fatto Pesach, ha fatto le Amazzot, ha fatto tutto quanto. Non ha aspettato l'ordine di Hashem. Ma quando doveva fare la Milah, ha aspettato. A 99 anni Hashem dice, fai la Milah, e lui fa la Milah. Si chiede la domanda, se Avram Avinu osservava tutti i precetti, perché non li ha fatti prima? Perché ha dovuto aspettare che Hashem gli ha detto, fai la Milah. La risposta che il Rebbe spiega in lungo, in un altro discorso che abbiamo già spiegato anche su Virtual Yeshiva, che è vero che Avraham Avinu osservava tutte le mitzvot perché le sapeva già, non aveva bisogno di aspettare l'ordine di Hashem, lui già sentiva da dentro tutto ciò che Hashem voleva che lui facesse, come c'è scritto che lui era come la carrozza che è nulla al carrozziere. Per cui Avram era nullo ad Hashem come colui che guida la carrozza. Come il cocchiere domina la carrozza, così Hashem dominava, controllava Avram, Avinu era, non aveva una vita autonoma, era completamente nullo ad Hashem. Per cui Avram Avinu, lui aspetta l'ordine di Hashem per fare questo precetto, l'unico precetto che aspetta l'ordine di Hashem, per una ragione molto semplice. Siccome Avraham dovrà dare ai suoi figli la forza di osservare i precetti in maniera superiore, in maniera molto elevata, ma siccome Avraham Avinu lui osserva i precetti come sua spontanea volontà, non perché Hashem gliel'ha ordinati, non c'è un collegamento tra i precetti di Avraham Avinu e i nostri precetti, perché lui li ha fatti per conto suo, noi li facciamo come ordine, non c'è collegamento. Non possiamo usufruire della forza dei meriti di Avraham Avinu per colmare le nostre mitzvot che non le facciamo in maniera ottimale. Allora cosa succede? Hashem ha detto a Avraham Avinu a 99 anni, adesso fai la Milah. Questa mitzvah te la ordino io. Tramite questa mitzvah tu puoi collegarti ai Bnei Israel, ai tuoi figli, perché questa mitzvah la fai come loro, diventi come loro. E si capisce anche perché lui ha scelto proprio questa mitzvah, perché la circoncisione, il patto è basilare, fondamentale. Allora Avram ha detto no, la mitzvah proprio basilare, il patto con Hashem, questa aspetto che Hashem me la ordina, in modo che io con questa mitzvah posso unirmi ai Bnei Israel, posso essere come loro e posso avere la forza di trasmettergli il valore spirituale delle mitzvot che io sto osservando. A questo punto noi capiamo molto bene per quale ragione Avraham Avinu ha osservato le mitzvot da solo, ma non la mitzvah della Milah, perché in questa mitzvah si è creato un ponte, un trait d'union tra Avraham Avinu e i Bnei Israel, che anche lui ha osservato la mitzvah come ordine di Hashem. Siccome questa è una mitzvah, così la base, il pilastro centrale dell'ebraismo, allora Avraham ha scelto giustamente proprio il pilastro centrale in modo che tutto il resto potesse essere collegato a questa mitzvah della circoncisione che lui ha osservato, come i suoi figli osserveranno in futuro, basandosi a un precetto, a un ordine che Hashem ha detto: fai la Milah. A questo punto, noi capiamo il valore delle mitzvot che i nostri patriarchi avevano, il valore delle mitzvot che noi abbiamo, che sono ben superiori le nostre mitzvot, ma dipende come si vede la cosa. Sono superiori, ma a livello di azione fisica. Non a livello spirituale. Adesso che abbiamo spiegato questo, il fatto che le mitzvot hanno un valore superiore quando sono eseguite come un ordine, perché perché noi ci uniamo ad Hashem, perché noi possiamo trasformare la materia. Se noi facessimo le mitzvot come patriarchi, noi non potevamo trasformare la materia. Loro stessi non l'hanno trasformata, figuriamoci noi. Perché solo quando tu hai un ordine di Hashem, allora tu porti Hashem dentro la materia e trasformi la materia. Ma se Hashem non ti ordina di fare quel precetto, allora tu facendo quell'azione lì non porti nessuna presenza di Dio dentro il mondo materiale e non trasformi niente. A questo punto possiamo capire come mai è importante che le mitzvot vengano osservate a livello naturale. Se uno fa una mitzvah con un miracolo, ovvero lui ogni precetto che fa lo fa in maniera sovrannaturale, questo non è un pregio. Nelle altre religioni, se tu sei spirituale, se tu sei estratto, se tu sei... Nella Torah no, perché la Torah ci dà una missione, elevare la materia. Se noi ci stacchiamo dalla materia non possiamo trasformarla. Se uno osserva un precetto facendo un minimo sforzo oppure miracolosamente, tipo... Uno studia la Torah con molta facilità, gli piace. Una volta uno era venuto dal Rebbe e gli ha detto: Rebbe, io non riesco a studiare la Torah, io mi sforzo ma non riesco a capire, faccio molta fatica, dammi un consiglio. Gli risponderebbe, dice: cosa dovrei fare io? Che io invece non trovo difficoltà o piacere a studiare la Torah? Io ti invidio così tanto perché tu almeno puoi osservare in maniera giusta, con fatica, non perché è facile. E questo concetto che noi le mitzvot dobbiamo osservare in maniera naturale, in maniera faticando, perché se no noi non riusciamo a portare il divino dentro la materia. Perché quando tu fai la mitzvah in maniera naturale, porti Dio dentro la natura. Ma se tu ti stacchi dalla natura e la fai in maniera miracolosa, non porti niente. Non porti la presenza di Hashem dentro la natura. Perché sei staccato dalla natura. E questo noi capiamo l'importanza di osservare le mitzvot in maniera totalmente naturale. Prima di Matan Torah, prima della promulgazione della Torah, non era importante se la mitzvah fosse stata osservata naturale o no. Perché comunque tutta l'osservanza dei precetti era spirituale. Non c'era bisogno della forza di Hashem che penetrava dentro la natura. Siccome era solo spirituale, allora la facevano di loro spontanea volontà. Ma noi oggi non facciamo le mitzvot così spiritualmente, le facciamo per trasformare il mondo, per cambiare il mondo, per elevare questo mondo e rettificare il mondo. Se così... Per poter fare questo, noi abbiamo bisogno della forza infinita di Hashem, perché noi non abbiamo questa forza, solo Hashem che ce la dà. Com'è che Hashem ci dà questa forza? Quando lui ci dice: vi ordino di fare questo precetto, allora noi eseguendo il precetto, noi ci colleghiamo a Dio perché noi eseguiamo un suo ordine e quando noi ci colleghiamo a Lui, noi praticamente abbiamo la forza di portare la sua presenza dentro la materia, dentro la natura, perché abbiamo eseguito il suo precetto. In quel caso, visto che Dio si rivela dentro la natura, dentro la materia, lui la trasforma e possiamo così trasformare il mondo. Ma loro che facevano spiritualmente le mitzvot, loro non potevano trasformare la materia, non dovevano, non potevano neanche farlo perché non avevano un precetto che li univa a Dio, che gli permetteva di portare Dio dentro il mondo materiale. Allora loro potevano osservare le mitzvot anche a livello spirituale, a livello miracoloso. Studiavano la Torah con facilità, fa niente. Non deve essere naturale la mitzvah. Oggigiorno, se la mitzvah non è naturale, non c'è collegamento tra Dio e la natura, tra Dio e il mondo. Tutta la mitzvah non ha più senso a questo punto. Adesso noi capiamo bene tante cose. La storia che vi abbiamo detto prima, del Rebbe Schneorsam, che lui era nella barca, non ha fatto la benedizione. Perché? Perché lui voleva portare il divino dentro la natura. Voleva fare le birkat levanà su quella barca in maniera naturale. E se lui si fosse approfittato del fatto che la barca si è fermata in maniera miracolosa, lui non avrebbe osservato il precetto in maniera naturale, non avrebbe portato Dio dentro il mondo naturale, dentro quella barca, per l'esattezza. E questa non è la volontà di Hashem. Allora lui ha detto andate avanti, poi l'ha fatta rifermare di nuovo. E poi ha fatto la benedizione in maniera naturale. Da questa storia noi capiamo che non solo i precetti vanno osservati in maniera naturale, ma anche la preparazione ai precetti vanno osservati, vanno fatti in maniera naturale. Perché nel caso della Shneur Zalman, del primo Rebbe di Chabad, lui non stava facendo la benedizione in maniera miracolosa, lui ha chiesto di fermare la barca, che è una preparazione per fare la mitzvah. Noi da questa impostoria impariamo che anche la preparazione della mitzvah deve essere fatta in maniera naturale e non miracolosa. Per cui lui doveva fermare la barca, che era un'anteprima alla mitzvah, e lui non lo fa in maniera miracolosa, bensì in maniera naturale. Gli dice fermatevi e loro si fermano la seconda volta. Vuol dire che noi impariamo che non solo la mitzvah stessa, ma anche la preparazione della mitzvah. A questo punto, da Avraham Avinu, noi impariamo un'altra cosa ancora, che non solo la preparazione della mitzvah va fatta in maniera naturale, e non solo la mitzvah va fatta in maniera naturale, ma anche il post mitzvah, quello che viene dopo, va fatto in maniera naturale. Avraham Avinu ha fatto la circoncisione e sta soffrendo moltissimo. Siccome lui è addolorato, se Hashem fosse venuto immediatamente per guarirlo, per curarlo, Avraham Avinu non avrebbe sofferto, lui avrebbe perso il merito di aver fatto la mitzvah in maniera naturale. E abbiamo spiegato prima che Avraham ha aspettato 99 anni per fare la mitzvah della Milah, così come Dio comanda, nel vero senso, nel doppio senso. Cioè con un comandamento di Hashem, non perché lui lo capisce. Perché questa mitzvah è il ponte che unisce lui ai Bnei Israele in futuro. Ma se lui questa mitzvah la fa in maniera naturale, con l'ordine di Dio, ma subito dopo lui guarisce in maniera miracolosa, a questo punto la mitzvah non è più una mitzvah naturale. A questo punto lui non può unirsi a Israele in futuro come ponte con loro perché non c'è collegamento. Perché lui la mitzvah alla fine non l'ha fatta più in maniera naturale. E Bnei Israel devono osservare i precetti in maniera naturale. E questo mitzvah della Milah è quello che li unisce a quello che unisce Abraham ai suoi figli in futuro. Allora Abraham Avinu dice: non solo io osservo questa mitzvah in maniera naturale, non solo io aspetto l'ordine di Hashem, ma addirittura anche devo soffrire il post circoncisione. Immaginatevi un uomo di 99 anni, si è appena circonciso. Perché non l'ha fatto prima? Aspettava che Dio glielo dicesse. Hashem gliel'ha detto 99 anni. Immaginatevi il dolore, 99 anni. Probabilmente se oggi una persona di 99 anni facesse la Milà, non so se ci lascia la pelle o sopravvive. Sicuramente un miracolo se rimane in vita. Per cui, anche se Avraham Avinu era l'uomo fedelissimo di Hashem, aveva 99 anni, si era appena circonciso come precetto che Hashem gli aveva appena ordinato, nonostante tutto Hashem non viene a guarirlo nei primi 2 giorni perché deve lasciare l'evoluzione naturale, che le cose vadano in maniera normale, in modo che Avraham Avinu potesse osservare questo precetto in maniera normale. in modo che lui potesse diventare un ponte ai suoi figli in futuro, come abbiamo spiegato prima. Praticamente l'osservanza delle mitzvot, se è faticosa, è un pregio. Se uno fa le mitzvot in maniera automatica, naturale, per me non è un problema fare le mitzvot, cioè lo faccio proprio. Il vero merito è quando uno fatica, quando uno soffre. Allora fai la mitzvah in maniera naturale, non automatica, miracolosa, che non te ne accorgi. Si racconta a proposito di questo dell'Arizal, il grande grande cabalista dell'Arizal, che lui doveva fare una mitzvah. Doveva comprare un etrog e lui non ha preso il minimo indispensabile, ma ha preso proprio quello più costoso, difficile, per sacrificarsi. Non aveva soldi, ma per sacrificarsi. Più ti sacrifichi, e più la mitzvah la fai in maniera dentro, naturale, più è dentro il mondo la mitzvah. Meno ti sacrifichi, più è facile e meno collegata con il mondo, e meno è naturale. Secondo anche Rabbi Shimon ben Gamliel, che lui ha pagato per un etrog 1000 zuz, la cifra. E perché ce lo racconta questo la Gemara? Così? Fantascienza? 1000 zuz? No. Per insegnarci che le mitzvot vanno osservate in maniera naturale. E più ti sforzi, e più è naturale. Più ti sacrifichi, e meno è miracoloso il precetto, l'osservanza. E meno c'è la mano di Dio. Perché no, certo, Dio ci ha ordinato, c'è la sua mano dietro, ma noi dobbiamo agire con le nostre forze. Se vogliamo fare la mitzvah come si deve. A questo punto, possiamo capire il perché Avraham Avinu non viene visitato da Hashem per ben 2 giorni, solo al terzo giorno. Per questa ragione possiamo capire che non solo la preparazione per la mitzvah e la mitzvah stessa, ma anche il post mitzvah, dopo che lui ha fatto la circoncisione, Avraham Avinu ha dovuto superare quei momenti di difficoltà, di dolore, 99 anni di circoncisione, in maniera naturale, in modo che sia una mitzvah sua, non una mitzvah di Hashem, miracolosa. Si potrebbe chiedere se veramente allora uno deve soffrire, perché Hashem allora ha mandato gli angeli per guarire Avraham Avinu. Doveva lasciarlo guarire in maniera naturale. E anche su questo c'è la risposta che in realtà tutte le forze che noi abbiamo vengono chiamate degli angeli. Le forze naturali che l'uomo ha sono come degli angeli, così è scritto. Quando Hashem manda un angelo per guarirlo, non è che proprio Hashem manda come una cosa miracolosa dall'alto. Hashem manda una forza ad Avraham Avinu per guarirsi con le sue forze interiori. Praticamente l'angelo, che rappresenta le forze dell'uomo, sono come degli angeli, sono chiamati Malachim. Allora l'angelo che viene a guarire Avraham può anche essere visto come un rinforzo del sistema immunitario di Avraham Avinu, un rinforzo della resistenza di Avraham Avinu, e con questo rinforzo lui riesce a vincere la malattia da solo, con le sue forze. Praticamente lui guarisce con le sue forze, ma l'angelo lo aiuta, lo mette in grado di farlo in maniera più veloce, meno sofferente, visto che aveva 99 anni. Allora a questo punto abbiamo capito bene bene perché Hashem è venuto a visitarlo il terzo giorno, perché dal terzo giorno in poi il male inizia a curarsi. ogni ferita inizia a emarginarsi, a chiudersi. Allora Hashem ha detto, il primo giorno, il secondo giorno, se vado a trovarlo, c'è il rischio che gli tolgo il merito di aver fatto la mitzvah con le sue forze. Ma siccome dal terzo giorno in poi il corpo già inizia da solo a superare le difficoltà, a curarsi, a guarirsi, in quel giorno Hashem manda l'angelo per aiutarlo a accelerare questo processo di autoguarigione. Ognuno di noi ha. Adesso capiamo bene il concetto delle mitzvot dopo Matan Torah, dopo la promulgazione della Torah, prima, il vantaggio dopo, svantaggio prima, svantaggio dopo, l'unione dei due precetti, due tipi di precetti, e che ognuno complementa l'altro. Capiamo perché Avraham Avinu aspetta a fare la Milah? Capiamo anche perché Hashem non viene a trovare Avraham Avinu nei primi 2 giorni, perché fa parte tutto del precetto della Milah, che deve essere fatto in maniera identica a come lo osserveranno i precetti in futuro i bene Israele, in maniera naturale, in modo che Dio si rivelerà dentro la natura, dentro il mondo, e potremo trasformare questo mondo in un mondo divino, in un mondo dove non si vede il monoteismo in maniera esplicita, ma in realtà lo si vedrà presto grazie al nostro lavoro durante l'esilio. A questo punto concludiamo con un insegnamento di vita molto importante. Non c'è scritto nella Parashah all'inizio e si rivelò Dio ad Abraham. C'è scritto Dio si rivelò a lui, non c'è scritto il nome. Dice Rashi, era il terzo giorno. Cosa impariamo da questo? Impariamo il dovere di visitare ogni malato. Ci sono alcuni che sono malati a livello fisico, alcuni a livello psichico, alcuni a livello di anima. Bisogna curare tutti i tipi di malati, come Hashem è andato a curare Avraham Avinu, a trovarlo, a guarirlo, a curarlo. Quando noi troviamo un'altra persona che ha bisogno di aiuto, ha bisogno di guarire, che sia fisico, che sia psichico, che sia anima, noi abbiamo il dovere di seguire l'esempio di Hashem che è andato lui in persona a guarire Avraham Avinu. Per questo la Torah non dice Vayera Hashem el Avraham, Hashem si è rivelato Avraham Avinu. No, poi diranno sì. Sai perché siamo andati a visitare Avraham? Perché era Avraham Avinu, era suo socio fedelissimo. Dio si è rivelato a lui. Ogni persona può essere questo lui. Ogni persona è degna ed è meritevole di essere visitata quando stanno male. Questa è la parasha di Vayera. L'importanza di accogliere gli ospiti, l'importanza di visitare un malato. Ma la cosa più importante, ci dice la Torah, che non solo noi dobbiamo guarire ogni malato, ma abbiamo il dovere di farlo in maniera naturale, di farlo il terzo giorno, quando il corpo già da solo inizia a curarsi, a marginare la ferita. In quel giorno è venuto Hashem a guarire Avraham. In quel giorno, in quel modo, noi abbiamo il dovere di guarire. Di trovare i malati, di guarire i malati. Quando noi troviamo un malato che ha problemi e ci viene comodo far finta di non vederlo, chiudere gli occhi, mettere il paraocchi e andare avanti. Viene Hashem e ci insegna che è sbagliato, che bisogna andare a trovare Avraham Avinu. E bisogna farlo in maniera naturale, non quando lui soffriva e Hashem gli avrebbe tolto il merito di guarire da solo, di iniziare a guarire da solo. Hashem ha detto aspettiamo 2 giorni e solo dal terzo giorno. Questo Quando lui inizierà a guarire da solo, io aiuterò, verrò io aiutarlo a guarire. Ma prima lui deve iniziare. E questa è la bravura di ognuno di noi, di ogni genitore, di ogni insegnante. Aiutare a guarire, a curare, a elevare spiritualmente alunni, figli, amici, che magari sono malati spiritualmente. Ma non dobbiamo venire a loro e imporre la nostra opinione, obbligarli, una cosa che viene da noi. Noi dobbiamo fare in maniera che risvegliamo in loro l'interesse. Così come Hashem ha iniziato a guarire Abraham dal terzo giorno, quando lui da solo iniziava a autocurarsi, noi dobbiamo fare in modo di guarire tutte le persone mettendomi in grado che loro stessi si autoguariscono, si autocurano, in modo che loro stessi iniziano a svegliare dentro di loro dei sentimenti, delle forze che li aiuteranno a crescere. Non solo come una cosa che viene dall'alto al basso, il genitore che impone al figlio, ma come un genitore che aiuta il figlio a coltivare le proprie forze in maniera tale che lui possa guarire, crescere autonomamente. Speriamo. Presto arriverà il giorno in cui tutti vedranno la rivelazione di Hashem, come Avraham Avinu si è rivelato Hashem a lui. Vedranno come Hashem è rivelato nel mondo grazie ai nostri precetti, grazie alla trasformazione che noi facciamo di questo mondo. Noi rendiamo questo mondo sempre più idoneo, sempre più vicino all'arrivo di Mashiach Tzidkenu, che presto avverrà nei nostri giorni. Amen.